Gianni Colacione per Libre TV, oggi è 22 aprile 2014 e parliamo di diritto d'autore. Parliamo di diritto d'autore prendendo spunto appunto da un regolamento che è entrato in vigore, un regolamento Agicom che è entrato in vigore il 31 marzo, quindi da poco, regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedura attuativa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003. Ne parliamo con Giuseppe Mazziotti, avvocato radicale, esperto di diritto d'autore.
Dunque, dal 31 marzo è entrato in vigore il regolamento Agicom, di cui molti di voi avranno sentito parlare e avranno letto anche su internet, perché non credo ci sia stato recentemente provvedimento dell'Agicom più vivacemente e lungamente contestato di questo. È un regolamento di cui si parlava da tempo, che era già stato in qualche modo studiato e messo in programma dall'Agicom sin dal 2010, quindi ci sono voluti diversi anni per arrivare a una sua adozione che è del dicembre dell'anno scorso, del 2013. È da pochi giorni in vigore, quindi non conosciamo ancora, non abbiamo esempi di adozione di provvedimenti sulla base di questo regolamento. Possiamo semplicemente fare delle prognosi, come dire, possiamo provare a capire di cosa si tratta. Si tratta fondamentalmente di uno strumento aggiuntivo che viene fornito ai titolari di diritti d'autore, dal più piccolo e dal più sconosciuto degli autori alla più grande multinazionale del cinema o della musica, per arginare in qualche modo il fenomeno della pirateria, che in Italia si dice essere dilagante. Noi ci dobbiamo fidare, ovviamente, se sono le ricerche di mercato, ce lo dice anche il nostro simpatico alleato americano, che più volte negli ultimi 10 anni ha messo l'Italia nella lista di quei paesi che non tutelavano a sufficienza la proprietà intellettuale, insieme ad altri, per esempio la Spagna. E quindi l'Italia cerca in qualche modo, in maniera non comune rispetto agli altri paesi europei, di dotarsi di un altro strumento che lo faccia uscire in qualche modo dall'orbita di quei paesi che non prendono sul serio la proprietà intellettuale e soprattutto il diritto d'autore su internet. Ora, questo problema non è soltanto italiano, è un problema planetario, un problema europeo. Ciò che ci rende un po' speciali, come sempre, è il metodo che abbiamo trovato, il mezzo, che non è un mezzo che ha eguali in Europa, se facendo un po' l'eccezione della Spagna e dell'Inghilterra sulla carta, che hanno dei sistemi di cosiddetto enforcement, quindi applicazione del diritto d'autore, attraverso strumenti non giurisdizionali ma amministrativi. In cosa consiste il regolamento Agicom? Consiste nella possibilità di rivolgersi, bussare alla porta di Agicom in maniera snella, veloce, si spera efficiente, individuando dei contenuti protetti dal diritto d'autore che sono messi a disposizione degli utenti in vario modo online, quindi su internet, e avendo la possibilità di chiedere in qualche modo, con la forza che viene conferita dal procedimento amministrativo aperto da Agicom, di rimuovere quei contenuti che ledono gli interessi e i diritti dei titolari di diritti d'autore. Quindi porterà questa procedura a una rimozione, si spera per i produttori di contenuti, per i creatori, una rimozione di questi contenuti che dovrà essere quanto più possibile, questo ormai è giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo, dovrà portare quanto più possibile alla rimozione di contenuti protetti dal diritto d'autore in conformità con quei principi di libertà di espressione, di proporzionalità, di adeguatezza della sanzione, che siano in grado di tutelare poi la libertà di comunicazione, di espressione su internet, che è in qualche modo il comune denominatore delle reti di comunicazione elettronica. Il fatto che non ci sia più un controllo dall'alto verso il basso, ma che ci sia una distribuzione dei contenuti perfettamente paritaria. Questa è la caratteristica che rende internet uno strumento rivoluzionario. Agicom è in qualche modo un'alternativa è soltanto un'alternativa alle corti, ai tribunali, perché nel diritto, nel regolamento Agicom, in più occasioni, se qualcuno di voi avrà la pazienza di leggerlo, è un regolamento non semplice, tecnicamente molto, molto complesso per chi non è abituato a leggere testi giuridici, e anche per chi lo è, magari non è uno specialista di questa materia. In vari punti del regolamento si comprende bene che questa non è che una procedura aggiuntiva rispetto alla norma. La norma per la tutela dei diritti, anche in un paese come l'Italia, che non brilla per questo, qual è? È la giurisdizione civile. Cioè, i diritti d'autore sono diritti soggettivi, la cui violazione qualche volta nei casi di contraffazione più gravi dà adito a figure di tipo penalistico, a fattispecie di tipo penalistico, quindi fattispecie per le quali si può intervenire ex officio con il pubblico ministero, cosa che è accaduta, ma che in teoria bisognerebbe tutelare con i rimedi civilistici, i rimedi che in Italia dovrebbero essere presi oggi dai tribunali per le imprese, che erano prima le sezioni speciali per la proprietà intellettuale, di cui il legislatore aveva sentito l'esigenza proprio per dare a questi diritti, che in qualche modo vengono visti come diritti che favoriscono gli investimenti, l'innovazione, in qualche modo la diversità culturale, per questi diritti l'Italia aveva creato e mantiene in vigore delle sezioni specializzate, che sono quelle che si dovrebbero in qualche modo, a cui andrebbe richiesto un intervento per la tutela del diritto d'autore in primis. Ora, io ho l'impressione, molto francamente, che questo regolamento, della cui bontà potremmo dire meglio tra qualche mese, tra qualche tempo, non sarebbe probabilmente mai stato approvato, peraltro senza una delega esplicita del Parlamento. Questa è una cosa che ovviamente ha dato adito a moltissime polemiche e ha dato moltissimo materiale a tutti i detrattori del diritto d'autore tout court. Io non sono un detrattore del diritto d'autore, ne ho fatto materia di studio e approfondimento negli ultimi 10 anni della mia vita di studioso, anche a livello accademico, quindi io sono un sostenitore del diritto d'autore, sono profondamente convinto però che il digitale obbliga un ripensamento complessivo del diritto d'autore, è un adattamento che più lungo diventa, più il diritto d'autore diventa in qualche modo screditato, perché anche l'utente semplice, dal ragazzino alla nonna, si rende conto che non regge su alcuni punti. Però io sono un sostenitore del diritto d'autore, sono convinto che il diritto d'autore vada tenuto in piedi, che però vada in qualche modo adattato alla nuova realtà tecnologica. Però uno dei motivi per cui il regolamento Agicom è stato così contestato è perché si appoggia come base legislativa a un decreto legislativo che è del 2003, il decreto legislativo 9 aprile 2003 numero 70, che è il decreto legislativo attraverso cui l'Italia recepì nel 2003, appunto, quindi oltre 10 anni fa, la direttiva europea del 2000 sul commercio elettronico, che comprende anche quelle regole riguardanti la responsabilità dei provider, cioè tutti coloro che danno servizio di accesso alla rete o di servizio di memorizzazione di contenuti, a prescindere dal loro stato di contenuti protetti o no, quindi di mera informazione, rispetto a pretese che possono derivare da chi accampa in qualche modo dei diritti su quei contenuti. La direttiva sul commercio elettronico non si occupa di diritto d'autore, si occupa in qualche modo di una serie di profili che riguardano la responsabilità dei provider, però il diritto d'autore ci rientra dentro pienamente, e uno dei motivi per i quali il regolamento Agicom è stato approvato è che questa implementazione in Italia di fatto non ha funzionato. Se a qualcuno di voi capita di avere un contenuto, una qualcosa di propria creazione online, qual è la strada maestra che il diritto europeo e la direttiva sul commercio elettronico indica? È una strada che viene condensata nel principio di notice and take down. Tradotto in italiano sarebbe segnala e butta giù e prendi giù il contenuto, cioè si ribalta in qualche modo la logica classica del diritto d'autore, secondo cui prima di trasmettere un contenuto bisogna acquisire il diritto, come si fa ancora nei media cosiddetti lineari. Prima di acquisire, prima di trasmettere un contenuto protetto, se vuoi che quella trasmissione non sia intrinsecamente illecita, devi far sì che il titolare del diritto abbia espresso il proprio consenso e abbia ricevuto il compenso pattuito. È così che funzionava nei media tradizionali. Con la direttiva sul commercio elettronico del 2003 questo principio si è ribaltato per evitare che tutti coloro che mettessero a disposizione degli utenti di internet infrastrutture di tipo neutro, una piattaforma di hosting, pensata a YouTube modernamente, ma modernamente potremmo pensare anche ai servizi di social network allo stesso modo, ma pensate anche ai provider di connettività, quelli che vi forniscono la rete, la connessione alla rete, quindi vi forniscono la possibilità di accedere ai contenuti, di scaricarli a casa vostra, di vederli in streaming o comunque di avere questo flusso di dati. Se questi soggetti fossero stati in qualche modo obbligati a rispettare la regola classica della prevenzione del diritto d'autore, internet non si sarebbe mai sviluppato così com'era, perché in qualche modo questi soggetti avrebbero avuto l'obbligo legale e anche pratico di sorvegliare tutto ciò che passava sulle proprie reti. Invece alla fine degli anni 90 e poi con la direttiva del 2000 sul commercio elettronico, trasposta in Italia 3 anni dopo, si disse: politicamente vogliamo rafforzare internet, vogliamo che si crei una struttura forte di comunicazione digitale elettronica, diamo a questi intermediari una sorta di limitazione, concediamo una limitazione di responsabilità che però viene meno, quindi un privilegio che viene meno, quando un terzo segnala loro l'esistenza di un contenuto illegale, che è un contenuto diffamatorio per esempio, però a maggior ragione un contenuto in violazione del diritto d'autore, che nel momento in cui l'intermediario viene messo a conoscenza appunto di quel contenuto, non esime più l'intermediario stesso dalla rimozione. Cioè si è in qualche modo assegnata ai terzi, ai diretti interessati, nel caso del diritto d'autore i titolari di diritti, l'onere di andare a dire agli intermediari: guarda che su quel sito o su quella data rete è messo a disposizione un contenuto, toglilo, perché sei l'unico in quanto intermediario in grado di toglierlo, soprattutto se chi lo ha messo, chi ha fatto il cosiddetto upload, non mi risponde. E questa è anche in qualche modo la logica di Agicom. Quindi la logica di Agicom non fa che istituzionalizzare, bisogna vedere se utilmente o no, un meccanismo già previsto dalla legge, che in Italia però è stato in qualche modo male applicato. Questa è una mia opinione, se chiedete altri giuristi vi diranno che non è una mia opinione, è così deve essere, perché il procedimento di cosiddetta noticing, quando tu titolare di un diritto o persona che vuole un certo contenuto, che ritiene che un certo contenuto sia dannoso per sé o per altri che si rappresentano, il notice non è concepito con la sua forza obbligatoria, con la sua perentorietà, come sufficiente. La giurisprudenza italiana ha ritenuto in più circostanze che il notice, quel semplice procedimento di segnalazione, dovesse essere dato affinché sia ancora vincolante o da un'autorità amministrativa o da un'autorità giurisdizionale. Questa è la lettera della legge, del decreto legislativo del 2003, che in qualche modo, sostenuta poi dalla giurisprudenza, ha di fatto reso il sistema di notice and takedown non efficace. Ferma restando la politica di alcuni grandi intermediari, per esempio Google, che invece la segue a livello planetario, anche perché è una regola che si è affermata a livello globale o quasi, sicuramente a livello di Stati Uniti ed Europa, e la mette in pratica internamente, attraverso tra l'altro anche dei sistemi molto sofisticati e molto ben congegnati di riconoscimento di opere per cui l'utente non è autorizzato a pubblicare un certo contenuto. Provate voi a pubblicare su YouTube alcuni brani protetti dal diritto d'autore, vedrete che attraverso un meccanismo che si chiama Content ID di Google, Google riesce in qualche modo a dare esecuzione a quel principio di notice and takedown, anzi ad anticiparlo e a far sì che certe creazioni non possano essere messe a disposizione di altri senza l'autorizzazione del titolare di diritti d'autore. Quindi il notice and takedown preesiste, c'è cioè da almeno 10 anni al regolamento AGCOM. Il regolamento AGCOM non fa che creare una sorta di via di mezzo, diciamo la verità, tra il notice and takedown informale, che non prevede l'intervento di alcuna autorità, che è direttamente tra la persona che ritiene un proprio diritto d'autore, un proprio diritto violato sulla base di una trasmissione digitale, e chi è nella condizione, l'intermediario che è nella condizione di rimuovere l'accesso a quel contenuto per evitare l'effetto dannoso di quella pubblicazione, di quella trasmissione. Questo è proprio lo schema del notice and takedown. Diciamo che all'estremo opposto si situa in qualche modo la tutela giurisdizionale che i tribunali, i giudici, dovrebbero garantire sulla base del diritto d'autore e sulla base del sistema di ingiunzioni che in altri paesi, ingiunzioni giurisdizionali che in altri paesi ha permesso la chiusura di siti tipo The Pirate Bay, di cui sicuramente avete sentito parlare, che almeno in 10 giurisdizioni europee non è più accessibile attraverso i domini e i siti classici, proprio perché le autorità giurisdizionali in quei paesi hanno proibito ai più importanti provider, quindi le compagnie telefoniche, di permettere ai propri utenti, ai propri clienti di connettersi con successo ai domini di The Pirate Bay. In Italia si è in qualche modo complice anche, di questo sono convinto, la poca celerità e la poca funzionalità della giurisdizione civile in questo settore, fatta eccezione per alcuni tribunali virtuosi, alcune sezioni specializzate di tribunali italiani che da sempre sono più efficienti di altre, Milano per esempio, ma non solo. Quindi AGCOM dà una stampella ai titolari dei diritti, una stampella che la cui utilità è ancora da verificare. Io sono una persona piuttosto pragmatica, nel senso che, come dicevo qualche minuto fa, ritengo che il diritto d'autore vada protetto. Certo, potrebbe essere meglio definito, potrebbe essere meglio adattato alla realtà del digitale, però sono pro diritto d'autore. Credo però che l'emanazione di questo regolamento rappresenti in qualche modo un'eccezione, uno stato di eccezione da cui nel prossimo futuro si potrebbe tranquillamente uscire. Tra l'altro, se si legge il testo dell'AGCOM si capisce che è una misura che potrebbe non durare per anni e anni e anni. È una misura di cui si sente l'esigenza per far cambiare registro all'Italia e per farla diventare un paese dove si investe finalmente in contenuti digitali, dove si accede per lo più alle serie TV, alla musica o al cinema come si fa negli altri paesi dell'Occidente, dove esiste la pirateria, dove esistono coloro che contestano il diritto d'autore da un punto di vista ideologico, che non lo possono sopportare, eccetera, però esistono anche grandissime opportunità di fruizione di contenuti che ormai interagiscono anche a livello intermedialità. Non c'è, se andate negli Stati Uniti, soprattutto nelle grandi città, non troverete un televisore di ragazzi o di persone tra i 30, dai 30 anni, dai 20 ai 30 e i 50 anni, dico 30 perché sono sempre servizi collegati al possesso di una carta di credito, spesso è più facile che ce l'abbia un trentenne che non un ventenne, ma io direi anche dai 20, 25 in su. Non c'è un televisore nelle case di queste persone che non sia automaticamente connesso a internet e che non abbia un account, per esempio, di Hulu o di Netflix, che permettono attraverso dei sistemi di abbonamento molto democratici, perché si parla di 9,99 euro al mese in alcuni casi, di accedere a libraries, a repertori di cinema, di serie TV, che qui per esempio in Italia sono offerti da Sky. Se utilizzate Sky Go fa esattamente, anche se in modo diverso, quello che fa Netflix o Hulu negli Stati Uniti. Quindi qui c'è anche un problema di assetto del mercato che è diverso, che è molto più legato, per ragioni, e mi capirete bene, anche politiche, alla televisione piuttosto che alla nuova tecnologia. Quindi noi col regolamento Agicom ci siamo messi in qualche modo in testa di favorire un cambiamento, anche se, questo era ciò che io auspicavo, il cambiamento dovrebbe essere consacrato in una legge dello Stato, o comunque dovrebbe vedere nella tutela giurisdizionale del diritto d'autore il suo fulcro.
Come ha detto Giuseppe, effettivamente ci sono parecchie polemiche che sono seguite a questa approvazione, anzi già prima dall'entrata in vigore di questo regolamento, e buona parte di esse hanno a che vedere con ciò che riguarda poi la sanzione e così via. Ecco, secondo te, Giuseppe, in generale questo regolamento di questa autorità, che dovrebbe essere autorità indipendente secondo la tradizione un po' anglosassone, ecco, quali sono le criticità, quello che lo rendono un po' più vulnerabile a critiche ovviamente che abbiano un certo supporto e non siano, diciamo, pretestuose?
Come dicevi, Gianni, il regolamento è stato criticato con forza da molte parti, sono stati presentati anche dei ricorsi davanti all'autorità, alla giurisdizione amministrativa, quindi al TAR del Lazio in questo caso, contro il regolamento. Allora, tra le varie critiche si sono mosse al regolamento Agicom, c'è la critica della mancata legittimazione ad agire da un punto di vista legislativo, perché di legislazione secondaria stiamo parlando, è pur sempre legislazione, anche se non è di origine parlamentare. Diciamo la base giuridica per questo provvedimento è un riferimento nel decreto legislativo numero 70 del 2003 che traspose nel diritto italiano la direttiva sul commercio elettronico a autorità amministrative per la messa in atto della disciplina di origine europea, e quindi del procedimento cui ho fatto riferimento qualche minuto fa, del cosiddetto notice and take down, segnala e tira giù il contenuto illecito. Sicuramente non giova all'idea che i destinatari del regolamento possono farsi del regolamento stesso il fatto che si sia data esecuzione a quella previsione che faceva riferimento anche ad autorità amministrative oltre dieci anni dopo l'entrata in vigore di quella regola. È giusto, quindi credo che sia legittimo chiedersi perché si sia aspettato così tanto e perché il Agicom non abbia inteso attendere una delega specifica del Parlamento su questo fronte. Alcuni dicono che il Parlamento, per la grande frammentazione politica che lo contraddistingue in questo momento, da un lato, e dall'altro per la grande delicatezza dell'argomento, non avrebbe mai potuto, per come è in questo momento, prendere posizione sull'argomento. Quindi, siccome c'era bisogno di un po' d'ordine online, diciamo, gli italiani avevano bisogno di darsi una calmata, questo è il principio, sul fronte dell'utilizzazione non autorizzata, quindi illegale, di contenuti protetti dal diritto d'autore, non si poteva aspettare, e quindi si è pensato che fosse in qualche modo pressante l'esigenza di fornire questo strumento appoggiandosi a una delega generica. Questo è sicuramente un punto debole, obiettivamente, penso sia riconosciuto da tutti, e siamo ansiosi di, penso la comunità di esperti, di giuristi, ma in generale penso l'opinione pubblica, penso sia curiosa di vedere quale sarà il responso del TAR di fronte a questo appunto, che è un appunto importante. A differenza della Spagna, per esempio, dove alla fine del 2011 venne promulgata la cosiddetta Ley Sinde, che diede al Ministero della Cultura e dello Sport spagnolo poteri assimilabili a quello di Agicom, creando una commissione ad hoc che si occupa proprio di questo tipo di procedure amministrative. Lì in Spagna la Ley Sinde, peraltro criticatissima, così come il regolamento Agicom, aveva una base giuridica, una delega da parte del Parlamento spagnolo che il regolamento Agicom non ha nello specifico. Primo punto critico. Secondo punto critico credo sia il fatto che il regolamento va a intervenire in un tessuto normativo e tecnico che è di grande complessità, che mette in difficoltà anche i paesi più evoluti giuridicamente, anche dal punto di vista dell'applicazione delle regole, penso agli Stati Uniti, penso all'Inghilterra, e nel cui tessuto sono intervenute sentenze importanti di corti, quindi di tribunali, che sono riuscite a dare corpo e a specificare, a rendere più specifiche, più intellegibili norme astratte, regole astratte e anche concetti generali, che non potrà certo essere, questo è il mio punto di vista, un'autorità amministrativa a definire in maniera cogente, in maniera obbligatoria per tutti. Quindi un secondo punto debole secondo me è il fatto che trattandosi di un regolamento amministrativo, trattandosi di pronunce amministrative che potranno sempre essere controllate in qualche modo da organi giurisdizionali o la giurisdizione civile, quella che dovrebbe essere competente a gestire questi problemi e a risolverli, e la magistratura amministrativa in sede di controllo di legittimità sull'operato dell'Agicom in quanto autorità amministrativa, quindi c'è un doppio binario di controllo giurisdizionale che secondo me non fa altro che complicare le cose, purtroppo, ma tant'è. Un terzo problema: il regolamento Agicom si è tuffato nel mare delle definizioni, e tu Gianni mi chiedevi prima, informalmente, prima di cominciare questa chiacchierata, di darti delle spiegazioni su alcuni concetti, spiegazioni che io francamente faccio fatica a darti, proprio perché da un lato il regolamento Agicom è particolarmente dettagliato e minuzioso quando parla di uploader, quando parla di rimozione selettiva di un contenuto, quando parla di disabilitazione del
gestore.
Allora, negli altri paesi, quando si parla di gestore di una pagina internet, premesso che la locuzione gestore della pagina internet non si trova in un testo di legge, si trova semmai nel testo di legge una definizione ancora più generica, e questa definizione più puntuale che è stata data in qualche modo da Agicom si trova nelle sentenze. Cioè, quello che noi non abbiamo in questo paese, ed è un tema radicale di grande rilevanza, è la questione dell'intervento costruttivo, efficiente, veloce e moderno della giurisprudenza. Ora, io ho fatto eccezione per alcuni tribunali in Italia, per alcune sezioni specializzate per la proprietà intellettuale, che adesso si chiama Tribunale per le Imprese perché ha più competenze di quelle originarie. Noi non abbiamo questo. Noi
ci manca il common law.
Ci manca il common law, ma io dico che ci manca semplicemente efficienza nella gestione della giustizia, se non voglio fare un tema propagandistico, ma è proprio così. È chiaro che ci sono ambiti in cui è molto più grave l'inefficienza della magistratura, ma anche questi sono temi, io sono sicuro, ne ho parlato anche con alcuni esponenti, di cui non posso fare nomi, delle major americane o delle major musicali, che chiaramente dicono del regolamento Agicom ci rallegriamo, ma in un paese, se in quel paese, in Italia, funzionasse bene la giustizia civile, non ne avremmo mai avuto bisogno, detto proprio, no? È un intervento di supplenza che si è ritenuto importante in questo momento, ma sulle cui modalità e sulle cui linee salienti ci sono dei dubbi. E appunto, tu mi facevi queste domande sul gestore della pagina internet, e mi facevi la domanda di Facebook, mi facevi la domanda
cioè praticamente il gestore può essere, che qui tra i anche chiamati eventualmente a rispondere, Ecco, potrebbe essere un amministratore di un gruppo Facebook, considerato gestore, qua come tra virgolette lo definisce, perché insomma siccome su Facebook ormai i gruppi ne fioriscono da, e poi uno si trova anche a essere suo malgrado peraltro amministratore, qui quando si parla di gestore di sito o di pagina internet, come il prestatore di servizi della società dell'informazione diverso da quelli degli articoli eccetera eccetera, che nell'ambito di un sito internet cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parte di esse, ovvero collegamenti ipertestuali alle stesse anche caricati da terzi.
Beh, la definizione data dal regolamento AGICOM, che come dicevo qualche istante fa è puntuale per, trattandosi di un testo legislativo, potrebbe far rientrare la figura dell'amministratore di un gruppo Facebook tra i gestori della pagina internet che il regolamento potrebbe rendere attaccabili da qualche punto di vista. Senz'altro, bisognerà vedere come l'AGICOM, con il suo collegio che risponderà alle istanze degli aventi diritto, interpreterà questo regolamento. Fermo restando, ed è questa la cosa che lo rende debole in astratto, poi bisognerà vedere come funzionerà, tutte queste qualificazioni giuridiche, tutte queste interpretazioni dovranno trovare un sostegno dal punto di vista giurisdizionale. Cioè tutte queste categorizzazioni, queste cose che negli altri paesi vengono fatte direttamente dai tribunali, o probabilmente in Italia saranno fatte in prima battuta da un organo non giurisdizionale, quindi amministrativo, però coloro che si vedranno in qualche modo sanzionati, siccome le sanzioni possono essere anche molto gravi anche dal punto di vista economico, andranno molto probabilmente, se ne hanno i mezzi, a impugnare queste interpretazioni davanti a dei giudici. Ho detto prima che c'è un doppio binario che è scomodo, un altro punto difficile: giudice amministrativo per la legittimità dei provvedimenti, giudice civile per ciò che riguarda la sostanza del diritto d'autore, quindi la sospensione del processo nel caso in cui si apra un procedimento di tipo contenzioso, di tipo civilistico. Allunghiamo il brodo quando in altri paesi, faccio l'esempio dell'Inghilterra, con una giurisprudenza efficace, peraltro in una materia contestantissima come questo, si è arrivati a delle sentenze importanti di blocco dell'accesso a siti web, siti strutturalmente illegali, perché avevano una stragrande maggioranza di contenuti illegali sui propri server, a misure di blocco però con la garanzia della giurisdizione. Qui ho l'impressione che per motivi di supplenza e di urgenza si sia reso il procedimento non particolarmente snello, perché si è aggiunto un pezzo che in altre parti non esiste.
Quindi avremo, diciamo, qualche regola in più che speriamo non contraddica regole già presenti e che non renda tutto un po' più difficile da applicare.
Secondo me non potrà peggiorare la situazione. Questo mi sento di dire agli scettici o agli oppositori del regolamento AGICOM. Secondo me questo regolamento potrebbe essere molto utile nel dare una sveglia, perché c'è tanta demagogia in questo settore. I contenuti professionalmente prodotti si costano e si pagano ovunque. Il giornalismo professionale, quindi i contenuti di grande livello a livello mediatico, il cinema a un certo livello, costa, ha dei costi. È chiaro che il digitale dà la possibilità a tutti di fare un film con una videocamera come questa, cosa che non era possibile fino a 10-15 anni fa, di metterlo online. Fermo restando che le produzioni che noi ancora amiamo di più e che fanno tendenza, che comunque che sono artisticamente o contenutisticamente rilevanti, sono quelle ancora fatte dai produttori professionali. Ora, quel tipo di produzione va tutelato, fermo restando che va tutelata anche la libertà di espressione, va tutelata anche tutta quella creatività immensa che viene dagli amatori, dai non professionisti o comunque da persone che hanno pochi mezzi. Quello è semplicemente un'aggiunta, secondo me, al panorama creativo precedente l'arrivo di internet, ed è una novità epocale, veramente, che ha cambiato che cambierà la storia della cultura odierna. Deve, secondo me, l'AGICOM nel suo ruolo del regolamento AGCOM, nel suo ruolo di sveglia Italia, Italia svegliati su questi temi, accendi il dibattito anche solo per far pronunciare il Parlamento che nicchiava sul punto. Da questo punto di vista il regolamento sarà utile, perché cominciando a vedere queste misure anche gli utenti cominceranno a protestare o a dire: ma guarda tu AGCOM che cosa fa e con quale diritto, perché in altri paesi lo fanno le corti e qui lo fa AGCOM? Ma quindi tutte queste fattispecie che non possono essere fissate in un regolamento. Tu non puoi in un regolamento, in un testo di legge anche secondaria, fissare delle definizioni che solo la pratica, solo il comando concreto di una sentenza può specificare. Quindi c'è un azzardo da questo punto di vista, giustificato dallo stato di sonno in cui versava questo paese, in cui obiettivamente anche casi macroscopici di pirateria, senza, no, nessuna pretesa di liberazione della conoscenza a favore dell'umanità, giustificavano. Ora, questo è un paese in cui il giornalismo, la produzione cinematografica, la produzione televisiva hanno vissuto molto, molto raramente di meccanismi di mercato. C'è stato un sussidio dello Stato, e non lo devo dire a chi ascolta questo, a chi vede questo programma, che hanno in qualche modo reso i meccanismi di mercato evanescenti, no? Cioè, però dovete pensare che ci sono altri ambiti in altre parti del mondo dove la produzione di contenuti in qualche modo poggia soltanto sui meccanismi di mercato. Pensate all'industria di Hollywood, tanto bistrattata, ma è un'industria che per decenni è andata avanti strutturandosi in maniera, secondo me, tecnicamente, economicamente e commercialmente straordinaria. Poi è chiaro che hanno avuto un potere di lobbying molto forte, il diritto d'autore sicuramente ha subito un processo di distorsione anche a causa loro, però non tutto ciò che hanno fatto è male. Bisognerebbe capire perché in Europa si è preferito il sussidio di Stato per produzioni spesso di valore abbastanza discutibile, e giustamente adesso che le finanze degli stati in Europa sono sempre di meno, questi produttori, questi creatori si ritrovano senza il sostegno precedente dello Stato e dicono: che facciamo visto che il diritto d'autore su internet non vale? Allora, questo regolamento dà la sveglia per farci capire che il diritto d'autore online dovrebbe valere qualcosa. Probabilmente sulla carta è troppo forte ed è troppo squilibrato, quindi lo dobbiamo cambiare con tutta probabilità nei prossimi 10 anni, ed anche la Commissione Europea sta pensando di cambiarlo con i tempi dell'Europa, che sono tempi lunghi. Quindi io vedo dal punto di vista strutturale i difetti che ho detto, da un punto di vista politico un effetto benefico, perché ci dovrà interrogare su alcune cose su cui finora ci si interrogava o malamente con molta superficialità, o si pensava che il diritto d'autore non valesse più.
Bene, nell'attesa che quindi anche Liberty TV faccia tendenza di qui a non molto tempo, speriamo. Chiudiamo questa intervista, ringraziamo Giuseppe Mazziotti che ci ha dato appunto, ci ha aperto questa finestra su questo regolamento, e anche parlando appunto in modo più ampio sul diritto d'autore. Speriamo che si sviluppi anche un certo dibattito tramite commenti e su Liberty TV a questo video. A presto e alle prossime interviste di Liberty TV. Grazie.